Penso che ognuno di noi abbia piacere di vivere in uno stato libero. Viviamo in uno stato libero. È un po' un punto interrogativo. Quanta libertà godiamo come cittadini? E sappiamo, per chi ha studiato un po' di educazione civica, che la libertà, abbiamo la libertà, che ne so, di religione, possiamo regolarmente poterci riunire perché le autorità statali ce lo permettano, ma tra le varie libertà che ci sono, quest'oggi l'argomento è: esiste una libertà di parola? E nella Costituzione italiana, l'articolo 21 dice che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Sembrano delle belle parole. Già la Comunità Europea restringe questo, o meglio la Convenzione Europea restringe questa libertà. Infatti, dopo aver dichiarato queste parole, dice che può essere questa libertà sottoposta a condizioni nel caso si ledano la dignità umana, quindi io non posso dire quello che voglio offendendo o portando offesa a qualcuno, le basi democratiche o la sicurezza nazionale. Nella Chiesa esiste il diritto di parola, la libertà di parola? E non so se avete avuto modo di curiosare la locandina, era libertà di parola con un punto interrogativo. E la risposta è no, non esiste libertà di parola. Per quanto la parola democrazia possa essere un concetto piacevole, gradito alle nostre orecchie, e nel dirvi esiste nella Chiesa libertà di parola e esprimere un no così categorico sembra un po' stridere nelle nostre orecchie. Anzi, nel passo che vedremo oggi, Paolo è ancora più categorico. Dice: bisogna chiudere la bocca ad alcuni uomini. Parole forti, gravi, che ci mostrano che questa libertà non deve esistere in una chiesa per le ragioni che vedremo. Vi invito ad aprire Tito, capitolo 1, e oggi ci soffermeremo in pratica dal versetto 10 al 16, completeremo il primo capitolo. E dice: infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca. Uomini che sconvolgono intere famiglie insegnando cose che non dovrebbero per amore di un guadagno disonesto. Uno dei loro, proprio un loro profeta, disse: i cretesi sono sempre bugiardi, ma le bestie ventri pigri. Questa testimonianza è vera, perciò riprendili severamente, perché siano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Sappiamo che qua principalmente Paolo sta scrivendo a Tito, sta dando delle indicazioni. Più che altro sta legittimando Tito di fronte alle varie chiese di Creta su quale compito deve portare avanti su questa isola. Cioè, in pratica, deve mettere ordine nelle chiese dell'isola di Creta. E qua abbiamo visto che nel concetto di mettere ordine nelle chiese dice: devi mettere a tacere alcuni uomini. Devi occuparti di loro, devi affrontare, e vedremo, falsi maestri che sconvolgono i propositi di Dio. Lo stesso concetto lo troviamo in 1 Timoteo 1:3. Qua Paolo sta dando delle indicazioni anziché a Tito, a Timoteo, e dice al primo capitolo di Timoteo, nella prima epistola, dice: ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare, udite bene, ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Al versetto 6 dice che alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. In altre parole, Paolo sta dicendo a Tito: guarda, devi mettere a posto Efeso, la chiesa di Efeso, e per fare devi zittire queste persone che sconvolgono il normale andamento della chiesa. In un certo modo Tito e Timoteo si trovano nella stessa sfida. Ed è compito della conduzione della chiesa è proprio questo: mettere a tacere persone che non dovrebbero parlare. In 1 Tito, capitolo 1, versetto 9, avevamo finito di studiare nelle caratteristiche dell'anziano. Dice che il pastore deve essere attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. E qui troviamo la ragione per cui questa conduzione deve avere questa caratteristica, perché la Chiesa è attaccata da persone che invece devono essere messe a tacere. Ora, questo era importante a Efeso, era importante a Creta, ma è importante qua, oggi per noi a Predazzo e in ogni Chiesa, perché il problema di limitare questa libertà ha uno scopo ben preciso. E non parlo solo di Chiesa, ma anche fuori dalla Chiesa. C'è un lungo elenco di persone che sarebbero più utili alla società se ne stessero zitti, se non gli fosse dato spazio per dire le loro opinioni. Giacomo ci fornisce il pericolo della parola. Pensate, la parola è il più potente mezzo di rivoluzione. I re nell'antichità non avevano paura di eserciti quanto della parola, perché attraverso la parola si fomentano gli animi e si danno vita a tante cose. Giacomo capitolo 3 versetto 5 dice che un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta, e poi dal versetto 6 dice: anche la lingua è un fuoco e il mondo dell'iniquità, posta come fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiammata dalla ghenna dà fuoco al ciclo della vita. Pensate, abbiamo un piccolo muscolo che articolato in una certa maniera può creare un incendio incredibile, dice Giacomo. Romani capitolo 3 versetto 13 dice che la loro gola, ovviamente facendo riferimento a tutta l'umanità, è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. Mamma mia, che quadro tragico la scrittura fa delle parole che gli uomini usano. Pensate, persino Isaia si dichiarò un peccatore con la sua bocca. Dice: io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Perciò niente evidenzia di più chiaramente la nostra caduta dalle cose che diciamo, più che da quello che facciamo. E verrà il momento in cui Dio chiuderà le bocche ai peccatori. E noi, come cristiani, ed è interessante aver scoperto questa cosa, almeno personalmente, Dio a noi ha già chiuso la bocca. Romani 3,19 dice che or sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Ma gli uomini che si sottomettono a Dio, che riconoscono il loro grado di colpevolezza, a Dio ha chiuso la loro bocca. Pensate quante cose abbiamo detto prima della nostra conversione, sbagliate, e Dio ha chiuso la nostra bocca. E ci sono molte persone a cui bisogna tenere la bocca chiusa, che devono essere messe a tacere, bocche di persone che bestemmiano Dio, che diffondono bugie su di Lui, che diffondono iniquità, inganni, ipocrisie. E potremmo dire che in generale una società è il risultato delle parole di qualcuno. Potremmo certamente desiderare che Dio metta a tacere coloro che parlano in modo provocatorio, coloro la cui lingua, come disse Giacomo, è piena di male e di veleno mortale. E potremmo mettere in questo elenco politici, leader mondiali, filosofi, psicologi, comici, insegnanti, professori, figure religiose, personalità dei media, giornalisti, conduttori televisivi, scrittori, musicisti, poeti e persino predicatori nella Chiesa. Molti uomini sarebbero più utili se stessero zitti. Perciò il passo di oggi ci dicono che alcune bocche devono essere chiuse, devono essere imbavagliate, dovrebbero essere messi a tacere a causa del veleno e dei disastri che provocano con le loro labbra. E pensate, non lo sapevo, nei tempi antichi, per affrontare coloro che diffondevano discorsi responsabili, sapete cosa facevano gli autori di queste persone? Tagliavano la lingua. Metodo drastico, però ci fa. Non ci andavano sul sottile, non sottovalutavano al tempo stesso il pericolo di queste persone. E la volontà di Dio è che si dica la sua parola, la sua verità, e lo stesso, e Paolo ovviamente promuove questa cosa, e perciò le istruzioni a Tito sono molto importanti, perché sta dicendo in definitivo: Tito, non è sufficiente che tu predichi la verità, devi anche mettere a tacere coloro che contraddicono questa verità. E anche quando Dio volle usare Ezechiele come suo portavoce, per prima cosa lo mise a tacere. Ezechiele 3,26 dice che io farò in modo che la lingua ti si attacchi al palato, perché tu rimanga muto e tu non possa essere uno che li riprende, perché sono una casa ribelle. Ma quando io ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu dirai loro: così parla il Signore. Anche Ezechiele aveva bisogno di essere disciplinato. Te ne stai zitto e parli solo nel momento che io ti dico di queste cose e dirai: così parla il Signore. E un compito quindi dei leader della Chiesa consiste nel mettere a tacere questi uomini. E a quanto pare, nel contesto storico dell'epistola di Tito, era un numero abbastanza numeroso sull'isola di Creta, perché erano già presenti in ogni città dove c'erano queste chiese. E Tito ha questa responsabilità, secondo il versetto 5, di mettere ordine nella chiesa, di ordinare degli anziani, e insieme Tito e questi anziani dovranno svolgere questo compito di fronteggiare coloro che invece dovrebbero stare in silenzio. E ovviamente questo problema che abbiamo letto dai versetti 10 a 16 è uno dei motivi opportuni per opportuni, per cui è necessario avere anziani o pastori qualificati in base alle qualità descritte del versetto 9. Dio non chiuderà la bocca in modo soprannaturale alle persone e non possiamo nemmeno tagliare la lingua alle persone con cui non siamo d'accordo, ma abbiamo il compito di metterli a tacere finché Dio non li farà tacere. Egli può farli tacere mediante la salvezza, facendo sì che dicano solo la verità quando avranno compreso la loro peccaminosità. Oppure potrebbe metterli a tacere nella morte. Ma nel frattempo dobbiamo fermare uomini che non si adeguano alla verità e li mettiamo a tacere impedendo loro il diritto di insegnare o parlare, revocando loro il diritto di parola, vale a dire non diamo delle opportunità. Pensate, ci sono delle chiese oggi che se tu ti presenti e sei ospite ti dicono: ehi fratello, oggi portaci tu il messaggio. Ma chi mi è capitato anche a me, e dico: ma come fanno a pensare che io possa dire delle cose che siano conformi alla verità? Non mi conoscono, non sanno cosa dico e potrei fare un disastro, e tu mi dai l'opportunità di dire quello che voglio? E al tempo stesso mi sono capitate delle opportunità dove: ehi Davide, vorrei venire a insegnare. No, non so quali sono le tue dottrine, non conosco e non offro questa opportunità. Del resto, appunto, chi mi garantisce che cosa viene detto? Che fedeltà avrà il predicatore alla scrittura? Il rischio è che venga insegnato qualcosa e che si vengano fatti dei danni. E la scrittura ci mostra sempre come Dio protegge il suo popolo dall'insegnamento dell'errore. Non desidera mai che il suo popolo sia esposto in nome della parità di opportunità. Oggi mi rendo conto che l'argomento non gode di simpatia, no? Perché oggi, in virtù di una emancipazione, ma tutti hanno diritto a esprimere la loro opinione, a tutti deve essere dato questa opportunità. Dobbiamo avere una mente, un'idea aperta a tutti i vari pensieri. No, nella Chiesa non funziona così. E in Seconda Timoteo Paolo dice, capitolo 3, versetto 13, che ci dice che gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza. Ecco la linea da seguire. Se proprio qualcuno deve parlare, che parli, che sia guidato dalla verità della parola. E certo, quindi no, la Chiesa non deve dare opportunità a tutti di parlare, e dobbiamo mettere al silenzio uomini semplicemente con la verità. Qual è stata la strategia che Gesù ha fatto con i Sadducei o i farisei? I farisei proponevano le loro opinioni religiose e Gesù li combatteva, li fronteggiava con la verità. In Matteo 22, 34 dice che Gesù li fece tacere. Io ti espongo la verità e ti ho già zittito. E per ultimi, per mettere a tacere alcuni uomini, è interessante che prima Pietro 2,15 dice che perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Quindi anche una vita santa permette di zittire le persone che dovrebbero tacere. E ascoltate attentamente, se coloro che insegnano la verità vivono una vita empia, contribuiranno al caos dentro la Chiesa. Perché arriverà sempre questa domanda: se questa è la verità, se chi professa la parola di Dio pubblicamente non la vive pienamente, la domanda che la Chiesa dirà: ma in quale Dio tu credi se sei il primo a sbagliare? Se stai predicando la santità e dovessi venire sorpreso nel peccato, ognuno di voi si chiederebbe: ma Dio è veramente potente e grande? Quindi Paolo sta dicendo a Tito: guarda, devi scegliere uomini pii, devi scegliere uomini che conoscono la parola, e poi insieme vi affiancate alla Chiesa e mettete a tacere uomini che devono essere fermati. Perciò esiste la libertà di parola? No. E vedremo tre motivazioni del perché. Paolo ci dà tre motivazioni, perché la prima motivazione, il pericolo è concreto, per la seconda motivazione, perché la situazione va affrontata, e perché le conseguenze sono dannose. Queste tre cose ci mostreranno perché non esiste il diritto di parola. Primo motivo, il pericolo è un pericolo concreto. Al versetto 10 Paolo inizia: infatti vi sono molti. Non dice ce ne sono alcuni, o dice: cretesi, attenzione, forse potrebbe arrivare qualcuno ogni tanto. Dice: ce ne sono molti. In pratica erano dappertutto, in tutte le chiese, e quindi le chiese dovevano essere pronte a fronteggiare questo pericolo. Pensate, erano chiese che non avevano ancora una leadership dei pastori riconosciuti, avevano molte cose da mettere in ordine, ma una cosa era già accaduta nella loro breve vita di fondazione: avevano già dei falsi maestri in ogni chiesa. E questo è un principio che rimarrà fino al ritorno del Signore Gesù. C'è sempre stata, c'è e ci sarà abbondanza di bugiardi e di bugie. È un lavoro grande, continuo. Pensate, basta che tu fronteggi qualche problema e sicuramente ne arriva qualcun altro. E per fronteggiare questo è importante che ci siano in particolar modo la conduzione, molto che si dedica allo studio della parola, perché si deve preparare per fronteggiare questo pericolo. Perché questo pericolo è portato da persone, non dall'esterno, perché è facile individuare una falsità all'esterno, ma è già più difficile quando questa falsità viene portata da coloro che si professano cristiani e si associano alla Chiesa. In 1 Timoteo 4, dal versetto 1, Paolo dice: ma lo Spirito dice esplicitamente, quindi in maniera chiara, questa è una profezia, che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede. Apostateranno vuol dire si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Ma ci rendiamo conto di quale pericolo la Chiesa è sottoposto? Cioè, vuol dire che qualcuno, qualche predicatore, qualche sedicente cristiano, a un certo punto prende una sbandata totale e parte per un per un'altra direzione, da retta a spiriti seduttori e dottrini di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Beh, ci siamo. Oggi il matrimonio non gode universalmente una grande fama, è una dottrina condotta da demoni. Sapete perché? Il matrimonio? Perché è la cellula base della società o della Chiesa stessa. Se distruggi una famiglia o se non c'è una famiglia, non esiste il resto. Satana sa dove colpire, è molto. Prima di andare a colpire una chiesa, colpisce una famiglia, perché basta che casca qualcuno e il danno è bello che è fatto. Perciò, secondo quello che Paolo ha da dire a Timoteo, questi bugiardi arriveranno, ci saranno sempre nella chiesa. Insegneranno dottrine demoniache che addirittura saranno potenziate dalla seduzione di spiriti seduttori o da demoni. Ma è possibile che noi alle soglie del 2000 dobbiamo credere ancora a queste cose? Ebbene sì, è un pericolo concreto. Seconda Pietro capitolo 2 dal versetto 1 Pietro scrive: come ci furono anche falsi profeti fra il popolo, ci saranno anche fra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha rischettati, si attireranno addosso una rovina immediata. E dal versetto 2 dice: molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Quindi vuol dire che le chiese diranno: ehi, in quelle chiese hanno preso una sbandata, anche il mondo si rende conto che c'è qualcosa che non funziona. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false. Il Nuovo Testamento identifica questi uomini che entrano nella Chiesa, sono distruttivi per la fede e li appella con crudeli, ingannevoli, avidi, empi, orgogliosi, ignoranti, odiosi, inutili, vanitosi, e devono essere messi a tacere. Perciò non esiste la libertà di parola. Queste persone non devono fiatare se non per respirare e se non per ascoltare. Romani 16:17 dice: ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Quindi questi insegnamenti minano l'unità della Chiesa, perché provocano divisioni e scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Parlano bene, dolce e lusinghiero parlare, sono efficaci, sono bravi, sono abili oratori, hanno una potenza particolare che sviano, qua dice, seducono il cuore dei semplici. E qua nel passo di oggi Paolo li apostrofa: infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori della mente. Ribelli vuol dire che sono indisciplinati, fuori controllo, la Chiesa non può controllarli, non rispondono a un'autorità spirituale, non rispondono agli anziani, non rispondono neanche alla Scrittura, allo Spirito Santo, perciò a Dio stesso. Si dicono cristiani, in qualche modo si identificano con la Chiesa, ma non sono mai sottomessi all'autorità di questa Chiesa. Agiscono indipendentemente da Dio, dalla parola e dalla Chiesa di Dio e da qualsiasi autorità. sono praticamente autorità a se stessi, fanno capo solo a se stessi, sono dei cani sciolti, vogliono stare da soli, non vogliono rispondere a nessuno, neanche di quello che insegnano, non seguono neanche la storia della teologia che c'è stata e che ci serve per essere sicuri di dire la verità. Beh, qualcuno potrebbe dire: ma voi a Predazzo non siete una chiesa indipendente? Certo, lo siamo. E allora ci troviamo anche in una situazione simile? No, perché noi come chiesa abbiamo uno statuto dottrinale che ci... e io e chiunque prende parola siamo sottomessi a questo statuto che pone dei paletti alla libertà di parola, perché non ci permette di andare oltre la parola. Vedete, le persone che insegnano l'errore si allontanano sempre dall'autorità della parola, non vogliono sottomettersi e non vogliono essere responsabili. Sono uomini ribelli, dice Paolo. E in secondo luogo li definisce ciarloni, in pratica chiacchieroni, dicono cose stupide, non hanno un senso. In pratica, come Shakespeare dice, tanto rumore per nulla, non hanno un'efficacia. Significa parlare troppo in un modo maligno. Sono le riflessioni della loro immaginazione distorta e mai della verità di Dio. La parola triste è che sempre di più invece troviamo anche libri a cui viene dato spazio nelle librerie cristiane a questa roba. E terza cosa, dice che sono seduttori della mente, cioè in pratica ingannano, fanno credere alla gente che quello che dicono sia la verità quando in fondo non lo è. Seconda Timoteo dice: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Quindi si abbandona la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Qua addirittura abbiamo il principio sovvertito. Non è che loro che sovvertono la Chiesa, ma è la Chiesa che sovverte il predicatore, perché dice: non vogliamo più ascoltare sana dottrina, per piacere portaci argomenti che ci facciano star bene, che ci piacciono. Questi comportamenti contraddistinguono i falsi insegnanti. E a Creta esisteva un gruppo speciale composto da ebrei, perché Paolo li definisce soprattutto quelli della circoncisione, una sorta di setta che in un certo senso si era fatta strada. Studiando il Nuovo Testamento c'è sempre questa presenza, ovviamente anche per origine. Paolo iniziava a predicare nelle sinagoghe, quindi c'era questa corrente così ebraica che continuava a permanere, dove in pratica il senso era: sì, noi siamo cristiani e crediamo che Gesù è il Messia, ma in fondo non sei salvato se non ti circoncidi e se non adempi alla legge mosaica e cerimoniale. Ma questi insegnamenti sono insegnamenti ribelli, insensati e ingannevoli. In pratica stavano proponendo quello che abbiamo studiato con Michele in Galati. È un altro Vangelo, dice Paolo. È un altro Vangelo. Se date retta a queste persone, dice, voi state ascoltando un altro Vangelo. E con queste sciocchezze stavano ingannando le chiese di Creta. E qui perciò bisognava metterli a tacere. E al versetto 16 dice: professano di conoscere Dio. Non si presentano come qualche personaggio strano del mondo. Professano di conoscere Dio e quindi sono collegati alla Chiesa, e in un certo modo stavano forse dicendo: conosciamo Dio molto meglio di voi, perché siamo circoncisi e vantano una spiritualità più elevata di altri. Si sentono superiori al di sopra di altri e in un certo modo la loro spiritualità non deve essere messa in discussione. E capita. Quante persone a volte dicono: beh, ma tu non sai quanti anni di chiesa io, come per dire, io sono più migliore di te. Ma tu non devi vantare il tuo palmarès ecclesiastico, tu mi devi mostrare biblicamente che ciò che affermi corrisponde alla verità. Non conosciamo l'esatta forma dell'eresia che c'era a Creta, ma non ne abbiamo bisogno. Dobbiamo solo sapere che c'era questo errore che stava nascendo. Senza dubbio aveva avuto accesso dal pulpito, avevano probabilmente avuto accesso alla possibilità dell'insegnamento, ma Paolo dice che non era proprio dal pulpito che loro facevano più danno, perché dice al versetto 11: uomini che sconvolgono intere famiglie. Cercavano di agire in privato. In pratica è sempre un po' il fare che usano i falsi insegnanti. Non cercano mai l'unità della Chiesa, ma di rompere l'unità e di... Ehi, Lucian, sai, quello che è stato detto è sbagliato e ti dimostro. E incominciano questa campagna promozionale spaccando, entrando, sconvolgendo intere famiglie. In Seconda Timoteo 3:6 Paolo scrive: poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati agitati da varie passioni. In pratica si approfittano delle persone deboli che hanno qualche problema o comunque che non sono capaci di fronteggiare questi insegnamenti perché magari non li riconoscono dal punto di vista della verità dottrinalmente. Quindi agiscono in privato e attaccano la Chiesa sempre alle persone più vulnerabili. Qua dice donnette, cariche, eccetera, eccetera, ma sempre coloro che hanno qualche problema e che in un certo modo hanno un fiuto particolare per attaccarsi a coloro che li ascolteranno. Versetto 11 dice: uomini che sconvolgono intere famiglie insegnando cose che non dovrebbero. Guardate il motivo. Per quale motivo lo fanno? Per amore di un guadagno disonesto. Dicono di essere la verità di Dio e non lo solo. Travisano la parola di Dio e il loro intento semplicemente in qualche modo arricchire se stessi. Un guadagno disonesto. Non cercano il tuo guadagno. Non lo fanno per il tuo bene. Lo fanno per se stessi. E questo ci porta a ripensare alle qualità degli anziani dai versetti da 6 a 9 che sono l'opposto del falso insegnante. Se l'anziano è irreprensibile, ovviamente i falsi insegnanti non lo sono. Se devono il pastore deve essere un uomo con una sola donna, probabilmente il falso insegnante non avrà una condotta spirituale pura, non ha un controllo morale. L'errore che loro stessi propagano li porterà a cadere nel corso della loro esistenza. Non gestiranno bene le loro case, non saranno irascibili, dediti al vino, in qualche modo hanno un animo conflittuale, amano, ricordate, avevamo visto, il pastore non deve amare il guadagno disonesto, loro invece amano questo. Non sono ospitali, non ameranno ciò che è buono, non sono saggi, non sono giusti, eccetera, eccetera. Quindi c'è una differenza evidente di queste due categorie. Prima Pietro dice: pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo. Quindi le istruzioni di Paolo per Tito sono chiare nel mettere ordine alla Chiesa, deve nominare degli anziani pastori affinché, è uno dei loro compiti, mettere a tacere persone che non sono fedeli alla verità. E abbiamo la stessa esigenza oggi. La Chiesa è certamente irresponsabile laddove non interviene e continua a dare voce a coloro che deviano dalla verità, perché queste persone minacciano la verità stessa di Dio, minacciano gli scopi di Dio, minacciano il popolo di Dio. Perciò è un aspetto davvero cruciale della vita di Chiesa, perché danneggiano il regno di Dio sulla terra, disturbano l'autorità di Dio di governare secondo la sua verità, arrivando al punto di negare la sua parola, e creano caos e confusione tra il popolo. Quindi il pericolo esiste e continuerà ad esserci. E esisteva in particolar modo a Creta, e i cretesi, Paolo dice, non avevano neanche una buona fama. Dice che i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, venti pigri. E questa non è una citazione di Paolo, è una citazione di un poeta vissuto 6 secoli prima di Paolo. Il suo nome è Epimenide, era uno considerato uno degli uomini più saggi dell'antica Grecia, una sorta di eroe, e aveva definito i cretesi proprio, non gli ha dato proprio un bel titolo, bugiardi, mali bestie, ventri pigri. In pratica sono sempre bugiardi i cretesi, dicono sempre delle falsità. Ho scoperto che una di queste falsità è che del loro modo di dire continuamente cose non corrispondenti alla verità distorcevano anche le loro fedi greche. Pensate, ho letto che loro affermavano che a Creta ci fosse la tomba di Zeus. Ma Zeus, secondo la mitologia greca, è un dio immortale, come poteva esserci una tomba? Pensate, loro erano talmente bugiardi che si inventavano qualsiasi cosa. E Paolo dice, quello che ha detto Epimenide è vero. C'è questo problema perché questa popolazione è caratterizzata ancora di più dal fatto di essere dei bugiardi. Quindi non dovevano essere sorpresi se si stavano propagando dei falsi insegnamenti della Chiesa, perché era una caratteristica di quella gente. E dice sono addirittura bestie malvagie. In pratica li paragona degli animali, delle bestie, cioè funzionano semplicemente a livello sensuale, governati dalla passione, dall'istinto, e come se non bastasse li definisce ventri pigri, cioè raffiguro qualcuno che ha mangiato tantissimo e dopo che hai mangiato tantissimo cosa vuoi fare? Ehi, voglio riposare, non ho voglia di far niente, e un ozio totale. Quindi persone che agiscono da un punto di vista semplicemente carnale. E Paolo conferma questo carattere e dice questa testimonianza è vera, e pensate, questa definizione era di 6 secoli prima, e dopo 6 secoli ancora i cretesi avevano questa caratteristica. Quindi il pericolo c'è, dice a Creta, ma il pericolo c'è ancora oggi nelle chiese dopo 2000 anni. Secondo punto, Paolo dice come vanno affrontati coloro che devono essere messi a tacere. Versetto 13. Perciò riprendili severamente. La prima reazione, dice, che deve fare Tito e i vari pastori nominati è di disapprovare in maniera chiara coloro che propagano gli errori. Riprenderli severamente indica devi essere forte, inflessibile, rigoroso su questo. Questo non devi traballare, non dovete traballare, non è oggetto di mercato. Non è permesso nella Chiesa esprimere pensieri diversi dalla verità. E certo, questo, come detto, potrebbe sembrare Dio, ma Dio sembrare duro, ma Dio non permette alcuna falsità a protezione della sua gente. E allo stesso modo Paolo sta dicendo: voi non dovete permettere che una singola bugia possa proliferare dentro il corpo. E pensate, mi è venuta in mente l'analogia del tumore. Non è che se noi scopriamo delle cellule tumorali diciamo: ma dai, sono solo due cellule, cosa vuoi che sia? Cosa facciamo? Eliminiamole in tempo prima che la cosa si allarga, prima che cresca ulteriormente. E guardate per quale scopo Paolo dice: riprendili severamente affinché siano sani nella fede. Quindi questa riprensione ha uno scopo di riparazione, che è identico al processo disciplinare che abbiamo studiato in Matteo 18. Quando vai a riprendere un fratello perché ha peccato, non è che lo vai a sentenziare o a giudicarlo, ma ha lo scopo di guadagnare un fratello. E quindi Paolo sta dicendo: dovete affrontarli, rimproverarli per il loro errore, bisogna mostrare loro la verità affinché possano essere sani nella fede. Bisogna inseguirli con lo scopo di riportarli nella retta via, di farli uscire dal loro errore. Se abbiamo letto in prima Timoteo, in seconda Timoteo del capitolo 4, che verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, come avrebbe dovuto fronteggiare Timoteo questa cosa? Dice: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Quindi un compito continuo, non basta dire una volta: ma sai, hai sbagliato. No, no, la cosa deve rientrare, e se rientri nella verità bene, ma se no, basta, va fermato. E va ribadita continuamente la verità nei momenti opportuni e anche nei momenti non opportuni, a tempo e fuori di tempo. Devi convincere, che significa che la cosa spesso o a volte non è così immediata. Non basta dire: ma sai, hai detto una cosa sbagliata, sì fratello hai ragione, mi pento. No, a volte le persone continuano a portare avanti, si ostinano a non voler vedere, specie se sono poi animate da un guadagno disonesto, non vedranno mai perché non vogliono perdere il loro guadagno. Riprendili severamente è interessante, perché nello studiare questo passo ho scoperto che era un modo di definire come un taglio netto a un ramo che deve essere portato via, un colpo d'ascia che lo recide. In pratica usa un linguaggio forte per dire che è un male che va estirpato. E bisogna ovviamente farlo con le istruzioni che anche seconda Timoteo 4:2 ci offre. Quando Paolo scrive a Timoteo e dice: evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. E poi dice: il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare e paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio concede loro di ravvedersi per riconoscere la verità. Beh, in questa riprensione c'è una speranza di dire: recupero questa persona e la riporto dalla parte della verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo. Ancora una volta abbiamo una presenza di qualcuno che soffia per alimentare questo fuoco, che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Mamma mia, se è un pericolo diffondere una falsità. Quale scopo c'è dietro questa cosa? Satana non è tanto impegnato nel mondo quanto nella Chiesa per distruggere la verità. Tanto il resto sono già nelle loro mani. Bugia più, bugia meno, non cambia il senso. Ma bisogna distruggere la Chiesa affinché la voce della verità sia messa a tacere. E se da una parte c'è coloro che, anziani, Tito, devono fronteggiare questi uomini, dall'altra parte c'è la Chiesa che deve essere unita a questi uomini, dice al versetto 14, non diano retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. La Chiesa stessa anche è coinvolta in questo processo a dire non ascoltateli, anche voi non date retta a queste cose. Bisogna evitare a tutti i costi di ascoltare queste cose. Prima Timoteo 1,4 dice di non occuparsi di favole, di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla verità. Forse la tendenza di oggi, in nome del politicamente corretto, è quello di essere tolleranti. E dai, ma diamo l'opportunità a dire tutte le verità che è, forse fa parte della ricchezza di Dio, non dobbiamo essere così categorici. Ma qua Paolo dice, è categorico, di non ascoltateli. E come detto, la storia della Chiesa è piena di falsi insegnamenti, di eresie, alcune delle quali durano ancora oggi, e non era solo un problema a Creta con questi uomini della circoncisione. Il punto è che ci sarà sempre qualcuno che si allontanerà dalla verità. Ciò potrebbe addirittura significare che la verità stessa del Vangelo sia messa in discussione. Quindi non sono delle semplici bugie, ma non c'è più un messaggio di vera salvezza. E ci sono tutte le ragioni per presumere che questi fossero dei falsi insegnanti, addirittura neanche cristiani. Alcuni potevano esserlo, ma ci sono tutte le ragioni per presumere che se si erano allontanati dalla verità, ciò poteva aver messo in discussione la verità salvifica del Vangelo. E sappiamo oggi quante denominazioni oggi non riconoscono la divinità di Cristo. O no? Questi non hanno più un Vangelo. Eppure si definiscono, hanno l'etichetta cristiani, non rubiamo, non qua, no di là, eccetera, eccetera, ma non sono fratelli. Hanno distorto completamente questa cosa. E a Creta non sappiamo, come ho detto, quale fosse l'eresia che stavano portando avanti, ma non abbiamo bisogno di maggiori dettagli, perché non abbiamo bisogno di sapere altro sull'errore, oltre a sapere che un errore e basta. Se un errore non ci interessa quale, va evitato. Punto e basta. E non ha senso sapere qual era, perché comunque l'errore troverà sempre forme nuove per propagarsi. È una sorta di adattamento alla realtà e cambia con la cultura, con i tempi, e quindi l'errore che c'era a Creta è diverso dall'errore che abbiamo oggi 2000 anni dopo, ma la realtà è che sempre errore si tratta, e quindi va rimproverato e va rifiutato. Perché? E questo ci porta all'ultimo punto, perché le conseguenze saranno pesanti e dannose. Come riconoscere queste persone? Dal versetto 15 dice: tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro, anzi sia la loro mente sia la loro coscienza sono impuri. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Ora il versetto 15 sembra perdere un po' la continuità al testo, ma ricordiamo che il contesto ebraico è loro che credevano che se si facevano, il contesto ebraico dice che se facciamo tutte le cose da un punto di vista perfetto, cerimoniale, allora siamo puri. Quello che dicevano i farisei al Signore Gesù. Al contrario, non osservando i comandamenti degli uomini, le tradizioni, qualsiasi esse fossero, e se toccavi qualcosa di impuro ti saresti contaminato davanti a Dio. L'idea centrale di queste cose è di fare dell'esterno, che ciò che fai all'esterno influenza il tuo cuore. Sapete che nome ha questa forma di pensiero? Legalismo. Quello che fai all'esterno è importante, non ti devi curare. Sorvoliamo quello che succede dentro di noi. L'importante è che abbiamo una certa religiosità. Il legalismo dice che se accendi candele, reciti preghiere, rosari, ti inginocchi, genufletti, eccetera, eccetera, questo purificherà il tuo cuore. E c'è anche una sorta di legalismo evangelico. Beh, sai, io non ho il rosario, però vado in chiesa la domenica o il giovedì, forse neanche sempre. Mi accontento di avere questa forma dove anche gli altri dicono sì, lui è un credente, e il cuore però come lo vede il Signore Gesù. Ma la vera trasformazione spirituale o santificazione avviene solo laddove la verità lavora nel tuo intimo. La vera trasformazione, l'abbiamo letta stamattina, casualmente, ma non è un caso che Michele ha usato questo testo, dove abbiamo visto che il Signore Gesù manda la sua parola come una pioggia affinché dia seme, ma la vera trasformazione esteriore inizia sempre dall'azione della parola nel tuo cuore. Seconda Timoteo 3,16 dice che ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Queste azioni dove avvengono? Qua. Insegnare, riprendere, correggere, educare. E poi dice: perché l'uomo di Dio sia completa e ben preparato per ogni opera buona. Beh, quando tu hai imparato qualcosa e veramente ha toccato il tuo cuore, dopo la tua vita cambia. Non funziona il contrario. E se ci accontentiamo del contrario, per Dio non funziona lo stesso. Ebrei 4,12 dice che la parola di Dio è vivente e efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Wow! Non dice che giudica le nostre azioni. Hai fatto qualcosa di sbagliato. Sì, ma quell'azione sbagliata ha motivazioni che vanno al sentimento e ai pensieri del cuore. È lì la vera cura. È come se noi dovessimo curare un male profondo accontentandoci di riparare un'escoriazione. No. Il falso insegnante non usa la verità, oppure la modifica e pone l'accento solo su determinate cose. Si preoccupa del comportamento e trascura il cuore. Per Gesù non è così. Ha condannato i farisei per questo. E che il legalismo e l'errore non funzionano è dimostrato dalla realtà di questi falsi insegnanti. Guardate il versetto 16, che quadro ne fa. Dio in primis e poi per mano di Paolo. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Questa è la descrizione dell'esterno. Professano di conoscere Dio, si dicono cristiani, ovviamente girano intorno alla Chiesa, come avvoltoi, professano, fanno questa professione, fanno credere che hanno capito tutto, hanno un orgoglio smisurato, ma la verità è che se dai un'occhiata alle loro azioni, la loro stessa vita nega ciò che dicono. Secondo Timoteo capitolo 3 versetto 5 dice: aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. La loro condotta dimostra che sono bugiardi e ipocriti che non conoscono affatto Dio. Infatti sono definiti abominevoli, cioè ripugnanti, spregevoli, e usa lo stesso termine, l'abominevole, dove l'avete, lo leggiamo spesso nell'Antico Testamento, associato alle pratiche idolatriche. Sono ribelli, disobbedienti al Signore, alla parola, alla Chiesa, agli anziani, incapaci di qualsiasi opera buona. Queste sono le persone che devono essere messe a tacere perché provocano danno alla Chiesa e danneggiano gli scopi di Cristo. E non l'abbiamo letto, ma l'unica medicina che abbiamo contro questo pericolo è al versetto 1 del capitolo 2. Se avete le Bibbie aperte, Paolo dice: ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Parla di cose che sono sane da un punto di vista dottrinale, adatte alla crescita spirituale, alla completezza spirituale. E forse noi adesso abbiamo sempre la suddivisione che non è ispirata, la suddivisione in capitoli, in versetti, forse era più logico concludere qua, perché questo è davvero il culmine di questa problematica. Dobbiamo comprendere perciò la descrizione dei falsi insegnanti, dobbiamo sapere chi dobbiamo mettere a tacere e ricordare che la Scrittura dice che avverrà invece il contrario, si darà voce sempre di più ai falso, chiudendo le orecchie al vero, e lo si fa perché è più comodo per tutti. Abbiamo visto che è importante avere una reazione corretta, bisogna rimproverarli, denunciarli queste cose e poi respingerli completamente se non si ravvedano. E dobbiamo capire anche la valutazione che Dio fa di loro, uomini che lo rinnegano con i fatti, abominevoli, ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. In pratica sono il contrario del pastore di tutte le caratteristiche che abbiamo studiato. Il pastore non rinnega coi fatti la verità, deve essere un esempio irreprensibile. Il vero pastore non è abominevole ma santo, non è ribelle alla scrittura ma sottomesso, e non è incapace di buone opere ma le svolge pienamente. Gli uomini da mettere a tacere sono un esempio in negativo, e gli esempi negativi non sono mai limitati a se stessi. Così come un esempio positivo stimola la santificazione, un esempio negativo conduce alla tolleranza al peccato, se non al peccato stesso. E saranno sempre una scusante per coloro che non prendono seriamente la vita cristiana. Beh, lo fa Davide, lo faccio anch'io. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Questa è la chiamata di Dio per coloro che sono in primis al comando della Chiesa e poi per la Chiesa stessa che collaborino in questo senso. Dobbiamo renderci conto che questo è un compito difficile. È difficile perché è impopolare, è difficile perché è impegnativo. Bisogna essere in grado di comprendere le verità così bene da poter vedere gli errori. È difficile perché si deve agire con amore, con pazienza, dolcezza, ma al tempo stesso in maniera forte e senza compromessi. Dobbiamo farlo in maniera compassionevole, sperando che Dio conceda loro il pentimento affinché possano essere liberati dalla prigionia in cui sono stati portati dal diavolo stesso. Ma al tempo stesso bisogna riprenderli, come detto, severamente. Nella Chiesa, come non si deve tollerare il peccato, non si deve tollerare l'errore che lo può generare. La questione è importante per Dio perché è in gioco la preservazione della sua verità. È cruciale, è fondamentale. Perciò possono essere messi a tacere affinché la verità possa regnare. Preghiamo il Signore per questo. Signore, quest'oggi abbiamo avuto l'opportunità di vedere un argomento forte, un argomento che ci mostra un combattimento dentro la Chiesa, un combattimento non per ragioni umane, ma un combattimento perché è in gioco la Tua verità. E Signore, che Tu possa fornire alla Chiesa uomini dediti a mantenere la verità, a mantenerla libera dagli errori, a non piegarla alle proprie voglie, ai propri desideri, perché questo non sarebbe di nessuna utilità per nessuno. Signore, perciò quest'oggi Ti preghiamo per i conduttori di adesso e per quelli in futuro, in ogni parte del mondo, Signore, perché ci sia una lotta e una battaglia contro l'errore dentro la Chiesa. Perché, Signore, questa è la sfera dove abbiamo un'azione. Grazie, Signore, per il tempo che ci hai concesso quest'oggi e, Signore, che questa parola possa comunque aiutarci a portare lode e gloria al Tuo nome. In Cristo Gesù. Amen.